Eccoci a Birdland, eccoci comodi nel nostro club radiofonico di storia jazz e blues. Riccardo Bertoncelli con voi per una mezz'ora di sana musica tra passato e presente, un sano jazz blues con le radici in una delle città più musicali del mondo, New Orleans. Cominciamo infatti quest'oggi una serie di quattro puntate destinate alla Dirty Dozen Brass Band, una formazione modellata sulle antiche marching bands della Louisiana che tanto ha contribuito a rilanciare quel mito e quei modi musicali presso i nostri tempi. Sarà un viaggio, mi auguro, divertente e colorato, per me lo è stato, lungo quattro decenni, perché le radici di questa formazione affondano negli anni 70, quando New Orleans era, fra l'altro, una città musicalmente in crisi. Gli antichi eroi erano morti o stavano morendo, le giovani leve che avevano avuto un momento di gloria negli anni 50 e 60 stavano declinando. Ci voleva sangue fresco, ci volevano idee e in una chiesa battista del quartiere di Fairview qualcuno trovò queste idee. Siamo all'inizio degli anni 70, abbiamo detto, e un predicatore intraprendente si affida a un fedele della sua parrocchia, Danny Berker, per coronare un suo sogno di musica. Berker è un anziano chitarrista e banjoista che ha suonato con i miti del jazz tradizionale, da Jelly Roll Morton a Sidney Bechet, e un po' per volta organizza una formazione che richiami quelle antiche di New Orleans, le marching band che accompagnavano i funerali della città, ma sapevano anche offrire temi di svago e di ballo. Questa band piano piano emerge e si struttura sotto la guida di un più giovane trombettista, Leroy Jones. Si chiamano Hurricane Brass Band e hanno molto tempo per provare, visto che la scena cittadina, lo dicevamo, è debole e occasioni di ingaggi ce n'è veramente poche. Prendono vecchi temi jazz, ma anche canzoni rhythm and blues, anche pezzi bebop, e li arrangiano per sax, ottoni, percussioni. È un processo lungo che richiede anni. Cambiano le sigle, cambia la struttura, che prima è aperta a tutti i volenterosi, poi invece diventa una band con ruoli e musicisti ben definiti. Alla fine del percorso c'è l'ingaggio in un club cittadino dove la band suona fissa tutti i giovedì. Una radio locale li scopre, ecco, inizia la storia ufficiale del gruppo, che si è radicato nel quartiere di Tremé e, in onore di un social club di quella zona che si chiama Dirty Dozen, la sporca dozzina, assume la sigla che diventerà ufficiale e storica: Dirty Dozen Brass Band. We'll be right back. Gli anni 80 sono il decennio della consacrazione della band e l'anno preciso è il 1984, quando da un lato il grande impresario George Wein li scopre e li porta fuori da New Orleans a New York, per esempio, e in Europa, in Olanda, e d'altro canto arriva anche la prima occasione discografica con un album intitolato Feet Don't Fail Me Now, da cui abbiamo tratto i due brani che avete appena ascoltato, due originali della band. Il repertorio però non comprende soltanto pezzi nuovi, ma anche rilettura di classici del passato, come questa St. James Infirmary che ha fatto il giro della storia jazz e adesso ascoltiamo. Un'ascesa rapidissima e inarrestabile, quella della Dirty Dozen Brass Band, che nel giro di pochi anni passa dalla vita underground nella scena di New Orleans a una fama internazionale. E appunto sfruttando questa fama e sfruttando anche la rinascita di New Orleans di cui parleremo, la Dirty Dozen nel 1986 arriva a calcare il prestigioso palcoscenico di Montreux nel corso di una serata omaggio alla città più musicale d'America, quella che in gergo viene chiamata Crescent City. Lo show diventa long playing con un titolo molto evocativo: Mardi Gras in Montreux. Uh-oh, you know what it's about time to do?
We're gonna take it to New Orleans to a Mardi Gras.
Till I show you what it's all about. Yeah, we gonna jump and shout.
Abbiamo parlato della Dirty Dozen come di una entità collettiva, ma è giusto spiegarlo un po' meglio nei singoli. In questo periodo sono in otto, senza un leader assoluto, ma con un team guida composto dai trombettisti Gregory Davis e Efren Towns e dai sassofonisti Kevin Harris e Roger Lewis. Ci sono poi un trombone, un sousaphone, più batteria e percussioni. Tutto molto caldo, lo avete ascoltato, molto suggestivo, che sulle prime stimola l'interesse di piccole etichette, ma a partire dal 1987 fa drizzare le antenne a una major, la Columbia, che ingaggia la Dirty Dozen e in quell'anno pubblica il loro terzo LP, Voodoo. Il passaggio non condiziona la band, anzi c'è la possibilità di invitare ospiti prestigiosi e questo è un pungolo a fare ancora meglio. E il più illustre di questi ospiti è Dizzy Gillespie, niente meno, che porta la sua tromba alle bollenti latitudini della brass band e si diverte anche, lo ascolterete, a infiorettare uno scat. Lo ascoltiamo con devoto rispetto in chiusura di questa prima puntata di Birdland dedicata alla Dirty Dozen Brass Band. Un saluto da Riccardo Bertoncelli, a presto. Should've